Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio, un panel tematico dell'edizione 2026 di Oblivion, la fiera del libro, del fumetto e dell'irrazionale, che si è tenuta a Roma il 21 e 22 febbraio 2026, presso la città dell'altra economia del quartiere Testaccio. Fantascientificast è media partner ufficiale dell'evento. Il ruolo della spiritualità e la descrizione dell'esperienza religiosa nella narrativa speculativa di genere. Un'indagine corale su come la letteratura di genere di ispirazione filosofica ha descritto il divino, il rito e la trascendenza. Ne parlano Cecilia Barella, Luca Cremo, Francesco Corigliano, Gerardo Spirito, Francesco Coscioni, Alessandro Montoro. Podcast realizzato in collaborazione con Oblivion. Registrato il 21 febbraio 2026. Buon ascolto!
Perché siamo sei qui al tavolo, e sei persone diverse, con esperienza letteraria e editoriale diversa, e da quello che stavamo dicendo poco fa, quando ci siamo incontrati fuori, pensiamo di darvi un'idea di quello che è secondo noi, quindi ognuno magari portando proprio la sua esperienza di letteratura, l'idea di religiosità e spiritualità, perché sono due cose secondo me anche abbastanza diverse, no? Quindi può essere interessante già vedere che cosa secondo noi può essere più interessante o pesare di più, perché non è detto che la religiosità nella letteratura, soprattutto fantastica, implichi la spiritualità, no? Perché in tanti romanzi fantastici possono esserci anche delle religioni organizzate, però non è detto che traspaia sempre poi molto il lato spirituale in questa narrativa, e viceversa. E può esserci una spiritualità importante anche dove invece non c'è nella costruzione del romanzo e del mondo altro una religione strutturata. quindi ognuno porterà anche i propri esempi, no? Quindi se siete d'accordo, io ovviamente parlerò, insomma, accennerò a dei libri che, anche del passato, che secondo me sono stati importanti, e anche di libri più recenti, che quindi ho desiderato, insomma, portare al pubblico proprio sulla base di quella che era stata la mia esperienza nel lavoro letterario. E per quanto mi riguarda, ecco, noi vorremmo lasciare lo spazio a voi dopo, perché siamo tanti a parlare, quindi può darsi che gli spunti siano tanti, e quindi vorremmo lasciare un po' di spazio al pubblico per le domande. Quando parlo io addirittura dico, insomma, se volete interrompetemi, perché magari sto dicendo una cosa che interessa di meno, e invece c'è una domanda che può riportare il discorso su qualcosa che al pubblico interessa di più. Direi che procediamo, no? Anche per, tanto non è che c'è un ordine prestabilito, anche per ordine di posizione, non so, ditemi voi, oppure chi vuole prendere la parola adesso, insomma, non ci diamo troppo tempo, sì. Perché sono già le 13:08 e quindi siamo tanti, e quanto facciamo?
Un'ora. Eh? Sì. Un'ora totale.
Sì, un'ora totale, comprese le domande, insomma, in genere. Quindi va bene, cioè, vogliamo procedere in senso. Ok, io sono Cecilia Barella, ma sono l'unica donna di Vise Vince, che sono Cecilia, gli altri quasi presentano.
Ciao a tutti, sono Gerardo Spirito e grazie per la presenza. Io ho avuto la fortuna oggi di essere presente in questo panel con Francesco Corigliano. Io e Francesco condividiamo un progetto che ormai è attivo da 2 anni, è una rivista letteraria di nome Calvario, che essenzialmente tratta le tematiche afferenti al concetto di fiaba, di folklore, di religione, e essenzialmente queste sono tematiche che è un progetto che va avanti da 2 anni, siamo molto attivi, pubblichiamo saggi, racconti inediti di emergenti, di autori emergenti e quant'altro. Dal punto di vista narrativo, io sono autore di 3 libri, ho collaborato per 2 libri con Mosca Bianca Edizioni, il libro Nero della Fame e Madresello, e quest'anno, l'anno scorso, a settembre, con FQ è uscito una raccolta in fiabe dal titolo Pastorale Mediterranea, fabulario dell'Erbe Madre. Essenzialmente è un testo che tratta fiabe, comunque sull'Italia, un approfondimento sulle cosiddette liturgie precristiane, titolo della transumanza, dell'inumazione, del pianto rituale antico, studiato, approfondito da antropologi quali, non so, Ernesto De Martino, Piero Camporesi, Carlo Ginzburg. Quindi sto portando avanti questo discorso e sto riprendendo anche dei temi già trattati da alcuni autori, soprattutto del Novecento, che hanno trattato sull'Italia in maniera spirituale, in un certo senso. Autori quali in Calabria il grandissimo Giuseppe Occhiato, è un autore che ha speso tutta la vita per scrivere un unico romanzo chiamato Gamagoga, scritto in 50 anni, un romanzo, una cosiddetta opera mondo, scritto in questo vernacolo calabrese misto, questa lingua desueta. Io ho fatto un piccolo esperimento con Pastorale, perché io utilizzo questo vernacolo ispirato a poeti e prosatori del 600 napoletano, Giambattista Basile dell'Oculto dei Punti, Giambattista Valentino della Mezzacanna, l'Anonimo Struttendio e tanti altri autori, e una certa letteratura anche, non so, fatta di spiritualità sarda. Sono un grande appassionato di autori sardi, Grazia Deledda, Sergio Azzeni, Salvatore Satta, eccetera eccetera, Salvatore Milfoi. Ed essenzialmente io, sì, nell'ultimo libro tratto molto delle cosiddette antiche fascinazioni meridionali, la vita campestre dei campi e la vita rurale, l'antico e quindi selvatico, diciamo, forse quando molte storie sono ambientate in ambienti quali boschi o caverne, si ritorna in un certo senso un tempo primigenio. E poi la presenza di Dio, un Dio talvolta iracondo, geloso, molto assimilabile all'idea dell'Antico Testamento, quindi un Dio crudele, spesso nelle mie storie, così come molte storie ambientate di autori del Novecento, e così l'impressione che ci sia un sud, il sud sia in un certo senso aliturgico, quindi nonostante ci sia la presenza di una certa cristianità fanatica, un certo paganesimo, per l'appunto c'è la presenza di queste liturgie di cui parlavo prima, il rito della transumanza, il rito dell'inumazione, del pianto rituale antico, delle erbe medicamentose, quindi temi e ispirazioni di riti, di tempi antichi, e poi in alcuni luoghi del sud ancora sopravvivono. Magari ci ritorniamo dopo. Passo la parola a Francesco.
Salve, io sono Francesco Corigliano. Volevo rilanciarmi un attimo proprio a quello che stava dicendo adesso Gerardo, soprattutto sul discorso dell'attività che conduciamo insieme con Calvario, che è una rivista che da questo punto di vista, proprio dello studio e della riflessione sulla spiritualità, secondo me sta dando veramente tanti spiragli per essere veramente interessanti, perché ospitiamo spesso, ci vengono proposti spessissimo dei testi, dei racconti che portano al centro la spiritualità in un senso che mi azzarderei a definire anche piuttosto controcorrente, nel senso che nella letteratura contemporanea spesso la spiritualità è vissuta come una, principalmente come un'esperienza personale, ma anche qualcosa che dà rifugio, qualcosa di positivo e confortevole in un certo senso. Mentre a me affascina sempre molto vedere come la maggior parte dei testi che riceviamo per Calvario la spiritualità sia vissuta come un evento piuttosto imposto, qualcosa di rigido, qualcosa che trasforma, che avviene senza alcuna possibilità di avere dialogo da parte dell'individualità. È una spiritualità che è quasi strutturata, che si contrappone in un certo senso alla spiritualità individuale che invece dicevo prima, e che a volte è assolutamente distruttiva, a volte annichilisce personaggi o addirittura il mondo che viene narrato, e in un certo senso recupera un po' quell'origine mistica, no? La letteratura anche medievale o addirittura paleocristiana, nella quale l'aspetto divino è qualcosa che nullifica piuttosto che mantenere l'individualità. E questa è una tendenza secondo me molto interessante, no? Perché appunto nel mainstream si finisce sempre col pensare al mettere avanti principalmente l'individuo. Io poi mi sono occupato di queste tre volte, appunto, che con Calvario e anche con la narrativa che produco personalmente, anche da un punto di vista teorico, il messaggio sul Weird, sulla narrativa Weird che ho scritto qualche anno fa, uno dei punti centrali era proprio riuscire a dirimere la questione della religione da un punto di vista storico soprattutto, perché nella letteratura contemporanea siamo un po' abituati, secondo me, a vedere la religione come qualcosa che sta sullo sfondo o per la quale c'è posto soltanto da un punto di vista quasi folcloristico, no? Un elemento del paesaggio, anche nell'identità, nella costruzione dei personaggi stessi. Mentre per quando si va a vedere qual è il meccanismo del fantastico, qual è il meccanismo del weird, dell'horror soprannaturale, che sono appunto i generi di cui mi occupo principalmente, per me è stato molto importante riuscire a operare una distinzione tra soprannaturale e impossibile, che è una cosa, una distinzione che è molto legata al contesto storico, cioè per noi una cosa che è soprannaturale è automaticamente impossibile, mentre in un contesto fortemente intriso di religione, come poteva essere quello appunto medievale, no? Altro che il basso medievale, alla letteratura anche per dire, non necessariamente le due cose coincidono. Se noi pensiamo appunto alla Divina Commedia, che è un'opera che ha al suo centro il soprannaturale, quella roba lì per i lettori coevi non era impossibile. Cioè per un lettore che era assolutamente, le sue convinzioni erano assolutamente basate sulla fede cristiana, in un modo che per noi è totalmente inimmaginabile, secondo me. Questo è veramente la distanza tra noi e le persone di quelle epoche, più che insomma di un'epoca oscura, è proprio perché quello assolutamente non lo era, è più proprio una questione di, secondo me, legata proprio alla struttura, alla concezione del mondo. Per loro non era impossibile che ci fosse l'inferno, che ci fosse il paradiso, era soprannaturale, ma non impossibile. E questa cosa secondo me è molto affascinante andando a percepire e proprio a studiare l'evoluzione della narrativa fantastica nel corso del tempo, perché poi appunto arriviamo all'Ottocento, fantastico, e anche a Weird invece qui queste due prospettive si distanziano assolutamente. Ci sono dei momenti magari in cui si ricongiungono, ad esempio la vostra esperienza dello spiritismo in qualche maniera riesce un po' di nuovo a riavvicinare, no? Il fatto che una cosa che sta al di là del naturale possa anzi sia acclarata e quantificata, ectoplasmi, le foto, eccetera, eccetera. Però è un argomento che appunto secondo me è molto legato, per me quando ci si approccia bisognerebbe veramente legarsi al momento storico che si sta immaginando.
Allora, io mi avvicino invece un pochino di più al Novecento, no? E torniamo un po' più vicini a noi, perché parliamo magari della letteratura fantastica, che è anche il tema di questa fiera, quindi io per sintesi vi dico che ho lavorato insomma, in diversi contesti editoriali in ordine di tempo, l'ultima esperienza è in Etere Edizioni, che è nata da un gruppo di studio di 20 anni almeno su Tolkien e il fantastico correlato a lui. E quindi ovviamente alcuni degli autori, io mi sono occupata anche a lungo di fiaba e di letteratura per ragazzi della Golden Age, quindi quell'epoca a cavallo tra 8 e 900, sono un anglista di formazione, quindi soprattutto nei paesi anglosassoni in Inghilterra. E quindi alcune cose poi sono andate ad incastrarsi. Quando appunto mi è stato proposto questo panel, io ho cercato di riflettere appunto su quello che vi dicevo prima, no? Ma che cosa vuol dire, qual è la differenza tra la religiosità e la spiritualità? Allora io forse mi sono occupata un pochino di più della descrizione della spiritualità, anche dove non era esplicita. Quando parlo, ultimamente mi porto dei libri, per esempio, no? Anche per non farla troppo lunga, per non annoiarvi, mi porto alcuni libri, per esempio. Uno dei primi libri, stiamo nel 1907 mi sembra, in cui emerge nella letteratura fantastica un forte tratto di spiritualità, è Il vento tra i salici di Kenneth Grahame, in cui c'è un capitolo al centro del libro che non sempre viene tradotto, non sempre viene pubblicato addirittura nella versione originale del romanzo, che è, qualcuno ha già capito che sto parlando, di The Piper at the Gates of Dawn, no? Che è diventato anche un famoso album e
espunto dall'edizione americana perché considerato troppo pagano.
Sì, ma non solo per quello, cioè il capitolo che sta esattamente a metà del libro è stato tagliato, ancora viene, infatti io ho portato questa edizione Burr perché al momento, quando magari mi sfugge, però è l'unica italiana che riporta il capitolo, che poi significa il flautista ai cancelli dell'alba, no? È Pan. E in estrema sintesi di che cosa si tratta? Questo è un romanzo bellissimo, Il vento tra i salici, un romanzo che io in genere regalo ma non presto perché voglio comunque averlo sempre con me, e è la storia di alcuni animali, campagna inglese, quindi nell'arco dell'anno lungo un fiume, il Tasso, il Topo, con il cambiamento delle stagioni vivono il rospo e vivono diverse avventure. Questo è stato un libro di grande successo in Inghilterra, ma non solo, perché magari se io dico Kenneth Grahame, no, ma chi è? Beh, Il vento tra i salici è un libro che non è mai uscito dal catalogo, tra l'altro, no? Quindi molto conosciuto, molto, molto amato, e pensate, questo è uno dei pochi autori che Tolkien, che era un po' restio insomma a citare altri scrittori, cita più volte. Quando Grahame morì, lui disse che voleva cercare gli inediti, perché si parlava del fatto che la moglie avrebbe pubblicato gli inediti, e quindi in una lettera al figlio scrive, cioè, me li devo procurare, voglio leggerli, perché lo apprezzava molto. C'è addirittura chi dice, e non è sbagliato, che lo Hobbit inizia come inizia il vento tra i salici, c'è una correlazione molto forte e c'è una scena simile ma anche quasi nel linguaggio. E detto questo, allora, in questa avventura di animali che cosa succede? Che a un certo punto la lontra di fiume perde il cucciolo, non trova più il suo cucciolo, allora tutti gli altri animali lo aiutano a cercare questo cucciolo, vanno lungo il fiume e in un'isola al centro del fiume sentono una musica. Ve la faccio breve, sono ammaliati da questa musica, ma cominciano ad avere delle sensazioni, chi si commuove, chi rimane incantato, e Pan ha raccolto il cucciolo, lo sta cullando e sta suonando. Loro trovano la piccola lontra, lo prendono, insomma, poi lo portano via, e Pan fa loro un dono, quello di dimenticare questa grandissima emozione, questa fortissima sensazione, perché il ricordare questa musica e questa forte emozione comporterebbe una nostalgia insopportabile, no? È bellissimo, cioè, io l'ho detto molto male rispetto ovviamente a come è scritto, che è scritto in modo magistrale. Quindi questo, tornando al nostro tema, è un esempio molto forte di intervento del più che soprannaturale, io direi del divino, in una narrativa che non solo è fantastica, ma era addirittura considerato un libro per ragazzi, anche se come tutti i classici poi, no? I libri per ragazzi possono essere letti a più livello e quindi poi diventa, insomma, se è buona letteratura è buona letteratura a prescindere da... E sto facendo lunga, mi sbrigo. Allora, un altro libro di cui volevo parlarvi è sempre per parlare della differenza, C.S. Lewis. C.S. Lewis è l'autore delle Cronache di Narnia, no? È conosciuto come l'autore delle Cronache, che allora, secondo me, però parere personale, C.S. Lewis era un grande saggista, come narratore forse un pochino più noiosetto, insomma, anche perché qua ci viene spesso da fare il confronto con l'amico Tolkien, insomma, è un po' in perdita. Allora, lui, se vi ricordate, se conoscete le Cronache di Narnia, si parla di allegoria cristologica, insomma, ci sono delle figure abbastanza forti, cosa in relazione appunto alla religione, cosa che invece Tolkien, che comunque era un cristiano cattolico inglese che andava a messa tutti i giorni, però cercò di evitare nel suo romanzo. Però a un certo punto che cosa fece lui? Se scrisse un racconto lungo che riprendeva i mystery plays medievali, quindi le rappresentazioni teatrali del Medioevo, e uno dei capisaldi, insomma, di questo genere, che era l'Everyman, e in cui i personaggi sono tutte figure allegoriche, no? Quindi c'è l'uomo che incontra la pigrizia, incontra la lussuria, l'avarizia, cioè fa un percorso del genere, quindi i personaggi sono allegorie di pregi e difetti. Questo qui è scritto come un romanzo fantastico, però lui volutamente, quindi in questo caso, infatti gli riesce meglio secondo me questo esempio di narrativa, perché lo fa proprio esplicitamente, riprende questa allegoria medievale scrivendo un romanzo fantastico, ma di che cosa sta parlando? Tutte queste avventure, fiumi, montagne, è il percorso di un'anima, è il percorso dell'anima, che è quella che era l'intenzione dei mystery plays del Medioevo. Un altro esempio velocissimo è William Morris. Noi stiamo pubblicando come casa editrice le prime opere, quelle della giovinezza, che non sono mai state tradotte in italiano, perché Morris già come autore non è molto conosciuto, forse i romanzi, ma i primi racconti meno. E La terra cava è una storia cavalleresca, lui provò a scrivere questa storia cavalleresca molto bella, però la storia vera e propria inizia nel momento in cui il cavaliere viene sconfitto, perché di fatto è una storia di espiazione, no? In cui si trova in quest'altro mondo dove deve ricominciare un percorso, quindi lui racconta questa storia nel momento in cui in realtà in un'avventura cavalleresca la storia sarebbe finita, ma in realtà racconta anche qui il percorso di redenzione del cavaliere. Allora, detto questo, un accenno, poi magari dopo ci ritorniamo, è ovvio che dato l'interesse, diciamo, solo editoriale, anche personale, quando poi ho incontrato ad oggi, no, un autore contemporaneo che metteva la spiritualità, perché, ripeto, personalmente, tutto è lecito, personalmente mi interessava più l'aspetto spirituale dell'opera che la religione costruita, che comunque è stata molto studiata, ne parlavamo prima, c'è stato un lavoro di 2 o più anni che è stato fatto da vicino Roma, da un Igor Baglioni, che è un storico delle religioni, sono usciti 2 volumi belli grossi proprio sulle religioni nate dalla fantascienza e dal fantastico. Però dicevo, quando ho incontrato quest'autore, e quindi ecco, mi è interessato molto pubblicarlo, questi sono usciti nel frattempo 2 romanzi, Elgea, il primo è Il racconto di una stella foglia, il secondo è Il guardiano alato, dove è molto importante il rapporto con il tempo e con la morte, non come fine ma come passaggio, e quindi uno degli elementi che secondo me dà l'idea della spiritualità è proprio il fatto che ci sia un rapporto con il tempo e con il passaggio, e lui non a caso è uno studioso anche di filosofia e religione orientale, in particolare il buddismo. Poi smentiscimi, perché lo vedo in fondo alla sala, smentiscimi se sbaglio. E quindi questo è un romanzo fantastico, sono 2 romanzi fantastici moderni dove la spiritualità anche orientale entra in gioco, ed è anche questo un percorso interiore, un percorso di trasformazione e di guarigione. Sono andata a lunga, mi lascio per adesso.
Sì, allora, io sono Luca Creme e mi occupo preferibilmente di fantascienza. La fantascienza, da quando è nata, bene o male, ha sempre affrontato la questione religiosa e spirituale. Devo dire che negli anni 30, almeno fino agli anni 50, quando si presentava una religione aliena o una spiritualità di un altro pianeta, era sempre un pochino un ricalcare i modelli del monoteismo oppure del paganesimo, in salsa aliena, e quindi diciamo che dagli anni 60 si è cominciato un pochino ad affrontare la questione come spiritualità, diciamo staccata magari dal suo aspetto sociale, politico, e quindi ci sono molti esempi interessanti. Sarò molto breve, ne cito uno che è Hyperion. I primi capitoli di Hyperion c'è un aspetto spirituale che tu puoi leggere quante volte vuoi, alla fine ti sfugge che cos'è esattamente, ed è giusto così, perché ti deve sfuggire, se no non puoi, se no sarebbe ricondurlo ancora alla spiritualità umana, no? E quindi alla religione, quello che è. Quindi sono interessanti, ecco, queste cose, di questi possibilità di presentare una spiritualità che sia diversa da quella che conosciamo noi. Io nel mio piccolo ho fatto questo esperimento, che sono questi tarocchi quantistici, che sono questi tarocchi che io, come è nata la cosa? Io ho studiato un pochino la tradizione tarologica, che è quella dei tarocchi di Marsiglia, che vengono dai primi tarocchi, dovrebbero essere quelli dei Visconti, quindi siamo nel XIV secolo, ci sono delle carte, sono anche rimaste, quindi. E studiando un pochino la situazione si capisce che nascono queste carte in questo ambiente, che siamo nel fine 300, più primi 400, l'Ariosto, diciamo l'Ariosto viene un po' dopo, comunque è un ambiente, esatto, quindi siamo in un ambiente in cui per la prima volta dopo tanti secoli si riprende il classicismo mitologico come valore. E infatti, se si vanno a vedere le carte, non tutte ma buona parte delle carte, quelle classiche di Marsiglia, si possono ricondurre tutti a archetipi classici della mitologia classica, no? E quindi in salsa medievale, quindi l'appeso, il sole, la luna, il matto. E per esempio, e c'è qualche elemento in più, per esempio il giudizio, che cos'è? Il giudizio universale, quindi c'è stato aggiunto l'elemento cristiano, ha comunque una serie di archetipi classici messi così in iconografie medievali per leggere il futuro, questa era la cosa. Io ho fatto un'altra operazione, prendendo l'aspetto più classico, quindi più archetipico, classico, e l'ho messo con la scienza, quindi la meccanica quantistica. La meccanica quantistica è interessante perché dà un'idea immateriale del mondo, ok? Quindi molti di noi ancora hanno l'ingenua idea della scienza come cosa materialistica che porta all'ateismo o al non spiritualismo. Invece no, cioè nel senso che la meccanica quantistica ti presenta un mondo che è, la materia è soltanto una percezione che ti dà quel tipo di forze, quel tipo di forze che ci sono, e quindi dà la sensazione di materialità, ma è soltanto una forma diversa dall'energia. Quindi in realtà è come se fossero due aspetti della stessa medaglia, no? Due facce della stessa medaglia, la materia o l'energia. In realtà noi la percepiamo quasi, no? Fin da Aristotele, come due cose che si contrappongono, quindi la materia che è in forma e poi arriva la forma che è l'essenza che gli dà, e invece si supera questa cosa. Questo tra l'altro già con Berkeley, che era un empirista del 600, gli empiristi erano quelli che dicevano esiste solo ciò che sento, vedo e tocco, basta, il resto se c'è non posso dire nulla perché non posso averne conoscenza, no? Quindi
attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici. Ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.org. www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast. Il futuro è nelle vostre mani.
E allora dicevano, sono atei perché non credono nella metafisica, nell'aldilà. Invece Berkeley dice no, è il contrario, perché io non credo nemmeno alla materia, perché la materia è percezione. La percezione mi dice quello, io posso dire solo che sento del duro qua, ma in realtà non ho la certezza che sia duro. Questo lo diceva 400 anni prima, che anzi 300, che venissero fuori poi le leggi della meccanica quantistica negli anni 30 del Novecento, ok? Quando si scopre che in effetti funziona tutto in modo diverso da come avevamo pensato prima. Gli atomi sono completamente diversi da come aveva pensato, che ne so, Democrito, e quindi viene fuori questa spiritualità forte, questo mondo immateriale che è appoggiato dalla scienza. Quindi ho messo insieme queste due cose e ho fatto questi tarocchi, che li ho divisi così. Qualcuno conoscerà i tarocchi, ci sono gli arcani maggiori e gli arcani minori. Io ho voluto intanto dividere in quattro segni, quattro semi dei tarocchi, li ho trasformati in spazio, tempo, massa e energia, che sono i quattro semi più importanti per la scienza. Poi ho preso dei fenomeni reali, scientifici, fisici, e ho cercato quelli più vicini agli archetipi delle carte. E ho fatto 32 arcani maggiori, 32 arcani minori, quindi perché volevo fare il numero diciamo digitale, il numero binario, ok, il numero binario 2, 4, 8, 16, 32, 64, sono questi numeri fissi binari, no? E quindi ho deciso di farne 64 per far tornare i conti, allora, perché mi interessava anche, non è che è una cosa così. Cioè ho diminuito gli arcani minori, che sembravano meno importanti, e ho aumentato quelli maggiori, quindi portandoli a 32 quelli e anche gli altri. E tra questi gli arcani, poi potete anche vederli, devo dire, io sto parlando di questa cosa, ma la ristampa, cioè, non ci sarà ed è esaurito, quindi non c'è più, le carte non ci sono. Potete andare a vedere.
Esatto. Non la venderei mai, mi piace
un caso. No. Se qualcuno farà una ristampa, perché costano un po' troppo le carte, quindi vedremo se ci sarà una ristampa, però potrete prenderlo in ebook se uno è curioso. Non ci sono le carte perché è un ebook, però si può leggere il manuale che spiega come leggere, perché ovviamente è una cosa molto pratica da leggere.
È diventato spirituale.
Sì, esatto, sì. È spirituale, ma è immateriale.
È entrata in una
per cui, appunto, cosa dicevo degli arcani? E gli arcani minori invece ho preso le figure, sapete che le figure sono il fante, il cavaliere e il re normalmente, no? O io invece li ho messi, giustamente siamo in un'epoca in cui uomo e donna hanno la parità, e le tre età della vita, quindi bambino bambina, adulta adulta, anziano anziana. Queste sono le figure per i quattro segni, ok? E l'ho fatto in modo che possa essere, che potessero essere leggibili, non una cosa così teorica. E infatti poi le ho date allo stregone qui davanti, ho detto prova un pochino se funzionano, e non sei l'unico, perché le usa anche Sandro e ogni tanto me le fa lui a me, e funzionano perché sono molto narrative, ci sono i personaggi, e quindi quello è l'esempio che posso dire io della mia esperienza spirituale nella fiction, se vogliamo chiamarla fiction, oppure
Allora, io sono Alessandro Montoro, mi occupo principalmente di fantascienza, ho scritto e pubblicato con Urania, con Delos e con varie altre case editrici. E io porterò una visione un po' diversa. Finora siamo stati molto più spirituali, molto più mistici, molto più bucolici, pagani. Io invece volevo portare un po' qualcosa riguardo la religione come strumento di controllo della società, difatti, perché come si diceva prima, la religione e la spiritualità sono due cose in realtà diverse. uno può essere religioso senza essere spirituale, no? Una persona può essere profondamente spirituale senza essere incarnata da dei dogmi religiosi che sono delle leggi essenzialmente. E nel fantastico noi abbiamo questo concetto di religione come strumento di controllo. Ok, basti pensare, ora farò degli esempi più conosciuti, alcuni meno conosciuti. Il principale sicuramente che mi viene in mente è Dune, nell'universo di Dune la religione è usata come strumento di controllo sempre di più, in modo sempre più invasivo, di libro in libro, e diventa il modo per un'oligarchia, essenzialmente un'oligarchia familiare, un modo per controllare il flusso degli eventi della società umana. Oppure abbiamo anche la religione come artificio nella saga della Fondazione. Difatti noi abbiamo Asimov, è un po' un autore che ci insegna, no? Le basi. Nella saga della Fondazione noi abbiamo che a un certo punto vengono proprio create delle religioni per poter effettivamente controllare i settori di spazio. Tutto questo fa parte del grande piano di Harrison. Poi va meglio, va peggio, escono fuori dei mutanti, il muro. Quindi non sempre tutto va come dovrebbe, anche la religione ha i suoi punti deboli nel controllo della società. Oppure abbiamo un libro che io amo essenzialmente, che mi ha stravolto il cervello quando ho iniziato a interessarmi in fantascienza, che è Alieno in croce di Lester Berrey e di un altro autore che non ricordo, purtroppo non ricordo mai il secondo autore, ricordo solo Lester Berrey. Alieno in croce è una di quelle storie incredibili, ovvero in questa vicenda, senza fare spoiler, degli alieni arrivano sulla Terra essenzialmente e si scontrano con le credenze che li trovano sulla Terra, una Terra abbandonata, e vedono che il loro sistema di controllo della società, che è una società essenzialmente teocratica, è esistito in un certo senso anche sulla Terra. E quindi c'è questo dialogo profondo, e lì si va parecchio sullo spirituale, che c'è il conflitto interiore del personaggio sulla morale, e la morale come la intendono loro, come non loro vedono noi come alieni veramente. C'è tutto questo discorso di sovrastrutture sociali, di controllo, di caste sacerdotali, e lì si vede il conflitto e il modo in cui anche sulla Terra era lo stesso tipo di infrastruttura sociale. Le religioni chiaramente nella fantascienza sono sempre esistite. Noi continuiamo a creare divinità più o meno spirituali, più o meno utili a livello sociale, e non penso che avrà mai fine. Essenzialmente la fantascienza, il primo classico della fantascienza è Frankenstein. Frankenstein ha creato infatti un essere altro, che è un mostro di Frankenstein, e questo mostro è essenzialmente una sorta di divinità, perché a un certo punto la società umana nasce, crea divinità astratte, poi l'intelletto evolve, rimuove le divinità astratte, poi vengono create divinità artificiali. Basta vedere l'intelligenza artificiale, quindi tutti i vari GPT, e l'uomo si sta stufando anche di quello, non arriverà, si stuferà anche di quello. Questo diciamo un confine molto labile tra il controllo di una società attraverso strumenti di intelligenza artificiale oppure attraverso semplicemente la propaganda nel un tempo. Quindi l'esperienza religiosa può essere effettivamente molto diversa dall'esperienza spirituale. Sono due cose che si possono anche escludere l'un l'altro, è una più ragione politica che diciamo mistica. Poi volevo fare giusto un'ultima nota. In questa fiera troverete un'antologia teologica che ho curato, che si chiama Non ci dure in tentazione, contiene tantissimi ottimi autori del panorama italiano e contiene anche un ottimo saggio che appunto affronta la teologia nella fantascienza. Quindi lì troverete sia la parte spirituale sia quello che provo a dire, insomma, no? modo mio sul controllo della società. Grazie.
Allora, salve, io sono Francesco Coscioni e sono un editore, quindi sono della Meo Edizioni e arrivo, quando si parlava del panel e ci hanno invitato, ci siamo interrogati sulla tematica della religiosità e della spiritualità, e io ci arrivo in una maniera da un grande scultore, se vogliamo, cercatore della narrazione, noi interessa quello, le narrazioni. Sono assolutamente dell'idea che religione e spiritualità siano cose completamente differenti, e sono anche dell'idea che la religiosità e la religione in sé abbia un aspetto estremamente concreto. Mi piace il concretismo della religione, dell'idea che la religione sia solamente un prodotto della ragione, non della spiritualità umana. Se alla base di tutto, e quindi della religione, poi arriva lo spirituale, c'è una narrazione, ma arriva una cosa banale, ma per me tutto va, la comincia tutto da là, è veramente la mano cronata, appoggiata sulle rocce, la necessità di nominare qualcosa, di dare organizzazione a qualcosa che invece non arriva, al caos che era dalla inizia la religione, quindi dalla inizia la narrazione, il tentativo di narrare qualcosa di inenarrabile, e dalla narrazione, quindi l'alternativa, il tentativo di organizzare ciò che è caotico, comincia la religione. Io sono dell'idea che il Dio cattivo dell'Antico Testamento, è un tentativo di armare la spina, fondamentalmente, cioè era un mondo assolutamente. La sfida che arriva, no? Il disastro, il dolore che tu non sai, perché arriva, crei il Dio, l'indicatore, il Dio e quant'altro. Mentre invece la spiritualità per me è proprio è tutto un altro tipo di esperienza, ed è un'esperienza che va verso, vuole mantenere qualcosa che invece non deve essere cambiato, è come una porta aperta verso qualcosa che non deve essere rifiuto. Accade e va verso quella direzione là. Ed è un aspetto che a me interessa relativamente come editore, perché noi come editori e i diversi libri che noi abbiamo pubblicato, ci interessava proprio la presenza religiosa e la religiosità come strumento per attraversare delle storie, proprio degli eventi, degli sguardi per poterle narrare. Quella è un po' la parte che ci interessa di più. Mi ha divertito quando ti ho parlato poi soprattutto della letteratura sarda. Noi abbiamo un autore sardo che si chiama Gianni Tetti, che tra l'altro si è inventato una trilogia, che la trilogia è assolutamente legata a questo aspetto narrativo, ma per me anche religioso. In quel certo punto, in un libro che si chiama Il grande nudo, dove rimette a nudo quello che sia l'essere umano, la parte più ferina e bestiale, e la Sardegna probabilmente, che ha un legame ancora con la terra e con la propria storia, ancora molto misterioso, cioè tutta la parte magica, tutta la città magica della Sardegna è ancora coperta di mistero, ancora bene, non si sa questi popoli, sacrofinici, da dove arrivavano, la costruzione e quant'altro. Quindi c'è ancora questa dimensione ancora non svelata, e questa cosa è bellissima, e quindi se una dimensione non svelata è una dimensione che si cerca di raccontare, non è ancora raccontato, non è stato ancora raccontato tutto. E questo autore, a un certo punto, in questo libro si inventa addirittura una nuova antologia. Non siamo nelle parti della fantascienza, non siamo dalle parti, siamo nella parte estremamente dura, concreta delle guerre, cioè c'è una guerra e quant'altro. In questa guerra, che nel momento in cui stravolge ogni cosa, viene fuori una sorta di nuova mitologia molto sarda, assolutamente molto sarda, che nasce. E questo, come dire, questa linea religiosa porta avanti tutto il romanzo, che è questo qua. Io chiaramente parlo della nostra casa editrice, di come poi ci siamo avvicinati alla religione. Io ho fatto tutta una serie di ricerche in passato, di letture, dal punto di vista antropologico è fantastico, la parte antropologica dice molto. Faccio un altro esempio che durante queste letture mi aveva colpito, che pure là può sembrare banale, ma non lo è. Se voi pensate alle prime battute dell'articolo che sta nel CV adesso, che dice a un certo punto Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. La cosa però più bella che siamo noi a creare Dio che ci assomiglia, no? Dell'iconografia, e questa cronologia è micidiale, bellissima. No, noi creiamo Dio e diciamo che però Dio ci crea come a lui. Meraviglioso, cioè voi capite l'essere umano che capacità narrativa, cioè veramente fa saltare completamente ogni tipo di assioma. E questa cosa mi ha sempre affascinato. Quindi noi la religiosità, l'esperienza religiosa o la religione come sguardo per raccontare attraverso le storie ci ha sempre affascinato. Non siamo religiosi, probabilmente siamo spirituali, però assolutamente non spirituali. E c'è per esempio quest'altro libro, quest'altro romanzo, Il giardino dei fiori infelici, in cui c'è un assassino dichiarato, il quale a un certo punto invita un prete, no, sanno, lui ha commesso degli omicidi, invita un prete, lui soltanto confesserà il perché momenti di questi omicidi e userà i passi della Bibbia per stanare questo prete in un qualche modo ha agito senza volerlo in questa serie di omicidi e usa tutti i passi biblici perché cerca di utilizzare il suo linguaggio per tirarlo fuori, per stanarlo e per portarlo a lui. Un altro romanzo è qua, poi chiudo per quanto mi riguarda, per quello che dicevi sulla religione come strumento di controllo. Che negli aspetti del diavolo inquisitorio, invece la religione qui diventa superstizione, diventa movimento, dove appunto le vecchie, le nonne, mettono in guardia la gioventù, no? Questa gioventù esplode nei confronti del diavolo, attenzione al diavolo, attenzione a Belzebù che assume diverse forme. Man mano che si va avanti nella storia, chiaramente viene fuori nel momento in cui questi ragazzini prendono consapevolezza, capiscono che il diavolo e Belzebù anche l'hanno altro, che la creazione dell'uomo, ma soprattutto è il male che realizza l'uomo e che finalmente purtroppo loro toccano con mano nella loro contea. La religione è ogni volta che appare, almeno in tutti i libri che ho letto, non soltanto quelli che abbiamo pubblicato noi, diventa o un'esperienza salvifica, quindi che possa portare sostegno e quant'altro, o un'esperienza coercitiva che addirittura poi può portare ad altro. Chiudo perché ricordo il primo romanzo che lessi in questa direzione, che è Kirby, che è tra l'altro il primo romanzo di Stephen King, dove struttura bellissima, io avevo 13 anni che mi trovai questo romanzo corale dove da ogni punto di vista venivano narrati le due protagoniste che non compaiono mai, dove era la religione, era bellissima questa figura di questa madre che diventa la madre cattiva, no? Questa madre in qualche modo causa di tutta una serie di cose, per me era il personaggio più bello e tra l'altro anche più tragico e con cui empatizzai di più, perché era la madre che a parere mio attraverso la religione e quindi attraverso un tentativo di comprendere cercava di arginare la particolarità della figlia, quindi questa qualcosa di illuminabile, di inconcepibile, lei cercava di arginare attraverso la sua approccio, se vogliamo, pagano alla religiosità cristiana. E quel romanzo mi aprì un mondo grandissimo, un interesse su come appunto la religione arrivava, chiaramente a noi è una letteratura molto concreta, non entriamo troppo nel genere, però su cui invece la religione riesce ad essere uno sguardo che nasce dalla narrazione e in qualche modo piega anche la narrazione a se stessa. Questa era un po' mi affascinava. Vuoi fare una domanda? Ah, i titoli dei libri sono tre libri differenti, ognuno i giardini. Il giardino dei fiori infelici, Spetti e diavoli cristinoi e il grande nudo. Se vuole siamo qui in fiera.
C'è tempo per le domande?
Sì.
Sì.
Vabbè, io volevo fare una domanda su, secondo voi si può davvero parlare di spiritualità e di religione rimanendo solo tra gli esseri umani? Arthur C. Clarke diceva che per fare religioni comparate dobbiamo aspettare che arrivino gli alieni, se no ci troviamo sempre addosso. Che ne pensate?
Io l'idea ce l'ho, per me no, dobbiamo rimanere nel mondo umano. Essendo una produzione veramente, una narrazione squisitamente umana, malauguratamente umana, non so come definirlo, è quello il nostro parametro. Per me andare oltre
non c'è, cioè non la comprenderemmo.
Anche la stessa filosofia è sempre comunque antropomorfica, potremmo dire, cioè si parte dal punto di vista umano, se no non potresti dire niente. Ok, quindi immaginarsi una filosofia o una metafisica aliena è un esercizio che non so se può avere una soluzione. Sono d'accordo,
sì,
con
sì,
te.
No, d'accordo anch'io.
Io ho una domanda per gli esperti di fantascienza, una domanda storica. Nel senso, io ho un'impressione, dipende se un'impressione corretta o scorretta, che nella fantascienza ci sia stato proprio un momento nel quale il trattare i temi della religione e della spiritualità, che da storico delle religioni di tradizione è vero, anche per noi li consideriamo come cose assolutamente scisse, parte della nostra disciplina. C'è stato un momento in cui la descrizione di queste cose è passata da una descrizione con un'impostazione molto razionalistica, quindi la religione che se appariva serviva come strumento di controllo sociale, Herbert, eccetera, quindi negli anni 60, 50, 60, 70, o il fatto c'era anche il filone contemporaneo in cui si aveva la tendenza a immaginare che se l'umanità, con l'evoluzione della tecnologia, del pensiero scientifico, l'umanità e la religione avrebbero proprio abbandonato. No? Come le fiabe per bambini, avremmo smesso di, no? Appunto che Herbert era un po' una mosca bianca alla sua epoca, perché ti faceva vedere un mondo futuro della religione che continuava a essere importante, no? E poi negli anni, secondo me negli anni 80 si è passati ai mondi futuri o alle civiltà aliene, dove invece la religione e la spiritualità erano prese sul serio, erano cose profondamente sentite, non erano più visto dal punto di vista razionale. Ma mi sembra anche questo sono sviluppo relativamente recente, si parlava di 40 anni fa circa.
Però non dimenticare che c'è un autore di fantascienza che ha creato una religione, Ron Gulland.
Sì, però
era un autore di fantascienza,
entra comunque nel gruppo del controllo e della struttura. Secondo, e l'ho studiato nella mia tesi, quindi conosco bene la religione di Abba, non era un'idea sua, cioè lui non è partito con l'idea di fondarsi, gli è stata attribuita la famosa frase se vuoi avere un buon modo per fare soldi fondare la religione, ma è apocrifa. In realtà sono stati i suoi lettori che hanno trasformato quello che lui aveva fatto in una religione, quindi è un'operazione che partiva dal basso, non dall'alto. Proprio io ero proprio curioso di questa questione storica, no? Se è veramente uno sviluppo così recente.
Io penso, non so se vuoi dire qualcosa tu, io penso che sia una cosa graduale che va a braccetto anche con la cultura nostra, almeno quella occidentale, perché in realtà in altre culture non c'è mai stato questo problema, devo dire. Quella occidentale sì. E questo neopositivismo che abbiamo trascinato un po' comunque in qualche modo dall'Ottocento fino a qua, e poi pian piano devo dire che già comunque nella New Wave c'erano queste cose. Nella New Wave già ci sono i primi esempi.
Esatto, infatti volevo puntare alla New Wave, che effettivamente questa porzione di riscoperta spiritualità che non ha continuato a razionalizzare, ma al contrario, secondo me deriva dal fatto che la fantascienza ha iniziato a immergersi nei meandri della mente umana, che alla fine la divinità, la metafisica viene dai recessi della mente umana, quindi
il famoso inner space,
esatto,
no? Di cui parlava Ballard del 62, esatto. Quindi da lì in poi siamo abbastanza indietro, però ci vuole un po' di tempo perché poi la cosa...
Cercavo con la mia mente di andare nel punto storico in cui ho visto per la prima volta le religioni aliene che erano convinte e convincenti. Io non riuscivo ad andare più indietro degli Ambex. Del ciclo della cultura, sì. Che siamo negli anni 80,
New Wave, cioè comunque la psichedelia, quasi quello che un altro panne,
lo fanno tra due ore, quello
psichedelia da religione, quindi insomma.
Grazie.
Posso aggiungere una cosa che adesso stiamo chiudendo, no? Immagino, vero? Allora, se il tema interessa, alle 3 dopo la pausa pranzo, insomma, c'è un incontro su Bardi dell'invisibile, narrare l'esoterico e il fantastico nell'area presentazioni, però cos'è, o qua o l'area dungeon di là, quindi è, vi ripeto, a ore 15 narrare l'esoterico e il fantastico, Bardi che sapete che ha una doppia accezione, no? E...
allora. Uno spunto che mi è venuto a fare, tu hai citato Frankenstein e dici diventa una questione di divinità, io la vedo proprio da un altro punto di vista, infatti viene chiamato la creatura, e umanizzando il creatore l'autrice ha dato la possibilità alla creatura di domandare conto della propria creazione, cioè perché mi hai creato,
perché mi hai fatto, che esisto, esisto.
Aggiungere
certo.
Voglio collegarmi a ciò che ha detto Francesco, che cura una bellissima casa editrice
Neo. Io ho letto recentemente un libro di Neo, di Scaruffi,
romanzo
di Crinale, dove forse non c'è Dio, c'è proprio un'assenza di Dio voluta, ed è molto interessante. È anche interessante il discorso che tu hai fatto sulla genealogia anche degli autori sardi nella storicità. C'è un bellissimo libro che ora è stato pubblicato da Sellerio, di un autore che è morto giovanissimo, sardo, Sergio Azzeni. Questo libro si chiama Passavamo sulla terra leggeri, che tratta la storia della Sardegna, quindi parte dal periodo pre-cristiano fino ad arrivare all'inizio del Novecento. E c'è il discorso che poi viene ripreso da altri autori del Novecento sardo, ad esempio Salvatore Satta col Giorno del Giudizio, della genealogia. Loro intendevano appunto il concetto della genealogia, del racconto genesiaco, le questioni esistenziali. Loro non lo affrontavano attraverso ragionamenti o pensieri teorici, e questo è molto interessante, bensì lo affrontavano attraverso il racconto di storie, di tragedie, di fatti. La genealogia intesa non come una successione solamente temporale, ma proprio una successione di storie, e questo è molto interessante. Grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.